Cari amici, oggi ci troviamo davanti ad un'applicazione della legge dell'amore, che sapete è il cuore del cristianesimo, è la potenza vitale. Avete sentito dal Vangelo? Gesù ci ammonisce ad esercitare la carità, l'amore, nelle questioni sempre irrisolte dei conflitti personali, interpersonali, familiari, ma ci invita anche a risolvere i problemi su scala mondiale, quando la comunità mondiale è interessata. Quindi due aspetti, il privato e il pubblico. Amici, va e ammonisci tuo fratello. Quanto è duro ammonire. Io direi che ammonire non è rimproverare, è far conoscere con un animo d'artista, che presuppone tanta umiltà da parte di chi deve ammonire quanto da chi è ammonito che ha commesso l'errore, che presuppone tanto amore vero, tanta delicatezza, tanta sensibilità interiore, altrimenti l'ammonizione diventa motivo di conflitto ancora. Se noi, amici, avessimo queste virtù interiori, l'umiltà, un amore vero profondo, una delicatezza di sentimenti, una interiore sensibilità, noi potremmo interrompere sul nascere quelle pericolose catene di risentimenti, di freddezze, di rivincite, che spesso finiscono per diventare autentici muri di divisione e inaridire le migliori unioni. Questo modo di ammonizione potrebbe diventare un modo di tener vivo e rigenerare ogni volta il dialogo, la fiducia, l'amore reciproco. Da fiducia e forza, infatti, vederci stimati, capaci di accettare un'osservazione. Tutti siamo come le lumache, mostrano i corni appena ci sentiamo colpiti o feriti. Tutti, tutti. Si diventa migliori e più maturi insieme, sia chi la fa che chi l'accetta. Si realizza ciò che dice la Bibbia: il fratello sorretto dal fratello è forte come un bastione. Amici, tutti quanti conosciamo la difficoltà quando si entra in crisi di comunione. Chi di voi non conosce le lotte intestine familiari, sempre per i soldi, quelli sono la base di tutti i conflitti, le divisioni. Vorrei vederti sulle scale di Sant'Ercolano a chiedere l'elemosina, diceva una sorella miliardaria al fratello di mia conoscenza. Quando divideremo l'eredità, anche i corni delle forchette spezzeremo. Io ho visto dividere un piatto d'argento. Due forchette a te, due forchette a te, due cucchiai a te. Due coltelli, c'era rimasto un vaso d'argento. Tiriamo a sorte, no, lo spezziamo in due. L'hanno spezzato. Terribile. Capite che cosa può fare l'odio, il risentimento? Ma ci vuol tanto poco, ci vuol parecchio però, ad aprire il cuore, a rendersi umili nell'accettare un rimprovero quando si è sbagliato. Ma anche chi rimprovera deve avere tanta delicatezza d'animo, tanta gentilezza, per non offendere. C'è tutto un linguaggio preciso per ritornare amici. Guardate, nella mia lunga vita, quanti dissidi ho visto, quante famiglie spezzate, quante ne vedo tuttora. Quella ragazza che dice alla mamma: ma quanto duri 96 anni, ma spicce da morire, io su sta casa ci voglio entrare che non c'ho soldi per farne la mia, mori presto. Non si drizzano i capelli? Oggi si dice è tutto normale. Amici, Diceva Martin Luther King: il nostro Dio è acuto di mente e tenero di cuore. In poche parole traduce il Vangelo di Gesù, che suona così: siate prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Ma questi due atteggiamenti, la furbizia della mente, chiaro, e la semplicità del cuore, se sono divisi diventano vizi, se sono uniti diventano virtù. Dice Luther King: il duro di cuore, il prudente, il furbo, non è mai capace di amare veramente, perché il suo atteggiamento è sempre colpito da un utilitarismo spietato. Chi non sa amare, chi è duro di cuore, negli altri non vede una persona con cui relazionarsi, ma con cui competere e magari da distruggere. Dice Luther King: chi ha il cuore duro non sperimenta la bellezza dell'amicizia, infatti diventa freddo, egocentrico, isolato dagli altri, non ha la capacità di una genuina compassione, vede i mali degli altri, ma vola sopra, li vede con occhio distaccato. Terribile, eh? Chi è duro di cuore, ancora dice, non sa stimare le persone come persone. Vedete, la prudenza, la furbizia, spesso ci rende calcolatori, freddi, meschini, egoisti. Tutti i vizi che tutti abbiamo, eh. La semplicità del cuore, senza la mente acuta, ci rende sentimentali, anemici, inconsistenti, di poco valore. Allora vedete come noi dobbiamo, sul consiglio di Gesù, essere come il nostro Dio, acuti di mente, ma teneri e aperti di cuore. È tanto difficile, amici. Noi dobbiamo fare tutti quanti un bagno di umiltà, perché tutti sbagliamo, eh? Ma è difficile riconoscere i nostri errori. E non accettiamo che qualcuno, se lo fa in modo sbagliato, è chiaro che abbiamo dei risentimenti, ma se è colui che ti rimprovera, lo fa con dolcezza. Non come quella ragazzina che l'altro ieri diceva alla nonna: la devi smettere, io 14 anni, io capisco tutto, non ho bisogno di te, poveri noi. So ragionare da me, so capire da me. 14 anni, buona nonna, io davo un ceffone, sempre con amore però, con amabilità, sempre. Come la mia mamma, tieni con amore, ma intanto piglielo e buonasera al secchio. Ecco, amici, ma come si fa a 14 anni a dire: nonna, tu sta zitta, io capisco tutto, da me faccio quello che mi pare, tu non mi devi rimproverare, tu non mi devi dire niente. Amici, povera nonna, come sarà sentita in quel momento? Amici, ecco, tutti quanti cerchiamo di essere umili nell'accettare il rimprovero, ma siamo dolci di cuore nel saper fare il rimprovero. Ma oggi la liturgia ci pone anche su un altro piano, su un piano mondiale. Vedete, la Chiesa ha il diritto, il dovere di ammonire, anche di condannare, di rimproverare. Dice il profeta: io ti pongo sentinella, tu ascolterai la parola della mia bocca e tu li avvertirai da parte mia. Ma amici, le sentinelle sono sempre sveglie, altrimenti che funzione hanno di dormire? Guai la sentinella muta. Oggi ci vorrebbe, per esempio, che la Chiesa tacesse, no? Ma non lo vedete. Vorrebbero ricondurci nel cantuccio in sacrestia. Farebbe comodo, La verità, cantava Catina Caselli, la verità mi fa male, lo sai, Fa sempre male la verità. Amici, è morto il cardinal Caffarra l'altro ieri. è morto di crepacuore. Un prete viveva le ultime ore, è andato a trovarlo, Eminenza, e portava al cardinale l'amarezza di questo mondo di confusione che c'è oggi. Anch'io come parroco, quanti di voi sento turbati, sconcertati, incerti, preoccupati. Anch'io avrei detto al cardinale le stesse cose sul futuro del mondo. Pensate, il cardinale si è messo a piangere e ha detto: non ti preoccupare, la Chiesa del Signore ricomincerà dai pochi apostoli fedeli. È morto poco dopo. Diceva il cardinale Caffarra una parola che mi è rimasta nel cuore: una Chiesa che annunzia ma è povera di verità è ingannatrice dei suoi fedeli. È ignorante, non può essere una Chiesa un maestro ignorante. Parole dure del cardinale, un uomo illustre, sul tipo di Ratzinger, tanto per farci capire, di Benedetto, quegli uomini da quella tempra, da quella intelligenza luminosa. Io ho letto i suoi scritti, guardate, è una meraviglia. Quante volte anche lui a Bologna, era emerito, era anziano, ha dovuto rimproverare, ma con quanta dolcezza lo faceva quest'uomo. Con quanta apertura di cuore, quanti preti ha rimproverato perché sbagliavano, certo, ma è compito della Chiesa ammonire, ma con amore, rimproverare, ma con amore. Vedete, diceva Luther King, l'amore è al vertice di tutto. Era il tempo della lotta fra bianchi e neri, vi ricordate, negli anni 50 e 60? Ecco. Diceva: metteteci in prigione, noi vi ameremo ancora. Lanciate bombe sulle nostre case, minacciate i nostri figli e noi vi ameremo ancora. Mandate i vostri incappucciati sicari nelle nostre case nell'ora di mezzanotte. Batteteci, lasciateci mezzi morti e noi vi ameremo ancora, ma state sicuri che vi vinceremo con la nostra capacità di soffrire. Un giorno noi conquisteremo la libertà, ma non solo per noi. Faremo talmente appello al vostro cuore e alla vostra coscienza che alla lunga conquisteremo voi e la nostra vittoria sarà una duplice vittoria. L'amore, scrive Luther King, è il potere più duraturo che vi sia al mondo. Si dice che Napoleone, nelle ultime ore prima di morire, desse uno sguardo al suo passato. Aveva conquistato tutta l'Europa. E in un momento di lucidità, dopo la sconfitta di Waterloo, sembra che abbia pronunziato queste parole: Alessandro Magno, Cesare, Carlo Magno, io, abbiamo costruito grandi imperi, ma appoggiati su che cosa? Appoggiati sulla forza. Prima di me, un altro, Cristo, ha costruito un grande impero, non sulla forza, ma appoggiato sull'amore. I nostri sono crollati, quello di Cristo ancora dura. Bellissimo questa espressione. Amici, Sant'Agostino, parlando di questo Vangelo di oggi, dice queste parole: ama e quod vis fac. Ama e fa ciò che vuoi. Perché l'amore non ha regole, L'amore non ha regole. Abbiamo ricordato Madre Teresa di Calcutta l'altro ieri, no? Quanti servizi hanno fatto su di lei. Molto belli i servizi della televisione, ma altri di altre fonti sono venuti che di questa donna hanno dato episodi meravigliosi. Ve ne cito solo due. Due suorine in una tempesta come quella che si sta svolgendo adesso a Miami, simile, era una Calcutta, l'uragano ha spazzato via tutto. Tutto, baracche, case, bidoni, benzina, tutto, tutto, rifiuti. E due sorine, due ragazzine molto giovani, hanno visto che fra le tante cianfrusaglie che la corrente portava via, hanno visto una ragazza che stava annegando. A nuoto l'hanno raggiunta, l'hanno trattenuta e l'hanno portata alla casa del moribondo. C'era anche Madre Teresa quel giorno lì. Pensate, immaginate com'era, no? Aveva perso ogni sembianza umana. 3 ore in due ci hanno messo per ripulirla, per ridarle il volto di donna, il volto dignitoso di una creatura. Dopodiché, tutte festose, sono salite dalla Madre Teresa e le hanno detto: Madre Teresa, abbiamo avuto per 3 ore il corpo di Cristo nelle nostre mani. E dice, Madre Teresa, ma che avete fatto? Avete trattenuto l'ostia consacrata? Dice, no madre! E hanno raccontato l'episodio, bello. Queste due creature, in quel volto sfigurato, in quella persona, non più persona, aspetto esteriore, hanno visto il Cristo. Amore, che cos'è questo? Cos'è amore? Madre Teresa, andando per Calcutta, ne ha viste di tutti i colori. Ha visto moribondi, morti, piagati, mangiati dai topi. Prende uno di queste persone mangiato dai topi. E su quelle ferite navigavano i vermi. Non state schizzinosi, sono cose vere queste. Madre Teresa che fa con tanto amore, no? Comincia a pulire, con le manine sue toglie quei vermi. E via, questo omino gli fa: Teresa, ma perché fai così? È perché ti voglio bene. Dice, ma tu manco mi conosci, come fai a dirmi che mi vuoi bene? Sì, ti voglio bene, anche se non so come ti chiami. Ma perché mi vuoi bene? Perché il mio Dio mi comanda di amarti. Dice, ma come si chiama il tuo Dio? Noi ce l'abbiamo aspettati, Padre, Figlio, Spirito Santo, Gesù Cristo, con tutta la corte celeste. No, il mio Dio si chiama amore. Che spettacolo. Vedete, quando questo sentimento del cuore viene proiettato su scala mondiale, quando un giorno le rimproveravano, Madre Teresa, ma quello che fa lei è una goccia nell'immenso mare, e lei ripeteva, sì, è vero, ma quel mare non sarebbe mare se mancasse la mia goccia. Bellissimo, che meraviglia. Bene, torno a Sant'Agostino. Ama e quod vis fac. Ama e fa ciò che vuoi. Ecco la legge dell'amore. Sia che tu taccia, taci per amore. Sia che tu parli, parli con amore, parla con amore. Sia che tu corregga, correggi con amore. Sia che tu perdoni, perdona per amore. Sia in te la radice dell'amore, poiché da questa radice non può procedere che il bene. Buona domenica. Si rimane ammutoliti davanti a tanto splendore. Amici, quanto è difficile, vedete le nostre piccole beghe quotidiane, davanti a questo cuore che si spalanca, tutto diventa molto riduttivo, molto piccolo, e spesso siamo umiliati dalle nostre piccole cose. Allarghiamo il cuore. Ama e quod vis fac.